Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
La domenica quasi tutta Italia diventa arancione, Lombardia verso il rosso, nuovo DPCM, no spostamenti tra regioni, ancora fermi piscine, palestre, cinema e teatri, scuole superiori al 50%. Crisi di governo, il presidente del Consiglio Conte riferirà alla Camera e al Senato. Lunedì e martedì parte la ricerca dei voti utili dopo l'uscita di Renzi. Quasi 1 milione di persone ha già ricevuto la prima dose di vaccino, alcune regioni iniziano con gli ultra ottantenni. Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale di Monaco dove era stato ricoverato per controlli. Calcio al via la penultima giornata di Serie A dell'andata, si parte stasera con il derby Lazio-Roma. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano le notizie che riguardano la diffusione dell'epidemia di coronavirus in Italia, perché poco fa l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che a livello nazionale l'RT, cioè l'indice che misura la diffusione, è salito ufficialmente sopra quota 1, segno che il numero di contagi è destinato ancora a salire, 1,09. Ne parliamo tra poco, anche perché oggi è il giorno in cui verrà firmato il nuovo DPCM, di cui si conoscono già le nuove misure e che poi entrerà in vigore da domani. Ma cominciamo con gli sviluppi della crisi di governo. Il presidente del Consiglio Conte andrà in Parlamento, allora dunque questo è l'esito della crisi, lunedì e martedì a riferire per tenere quindi comunicazioni sulla rottura provocata da Matteo Renzi. Era questa la richiesta che arrivava dalle opposizioni e questa dunque la strada scelta da Conte per tentare di recuperare una maggioranza.
Il calendario è fissato, lunedì alle 12 alla Camera, martedì alle 9.30 al Senato. Prima le comunicazioni di Conte, poi il voto di fiducia. E come deciso ieri dal Premier insieme a 5 Stelle e PD, il governo punterà a trovare una maggioranza senza Renzi, sostituendo i suoi 18 senatori con almeno altri 10-12 presi altrove. Il viceministro 5 Stelle Giancarlo Cancelleri a Radio 24.
Io credo che questo sia il momento in cui davvero la responsabilità deve guidare le scelte di ognuno di noi. Gira voce che questa schiera di costruttori si sia formata.
In questo momento, dice il vice segretario Dem Orlando su Sky, l'Italia non può permettersi di restare senza un governo, ma non basta un voto in più per governare bene. Se Conte non avrà i numeri in Parlamento, dovrà dimettersi e a quel punto, con la crisi gestita dal Presidente della Repubblica, ogni ipotesi entrerà in pista, dalla riapertura di un dialogo con Renzi, a un Conte ter con costruttori disponibili solo dopo le dimissioni, a un governo tecnico o di scopo. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E allora cerchiamo di capire chi sono i parlamentari ai quali guarda Conte per ottenere una nuova maggioranza e quindi superare il voto di fiducia. Sentiamo.
La caccia ai responsabili o costruttori è aperta, soprattutto in Senato, dove i 18 senatori di Italia Viva erano determinanti per la maggioranza del governo Conte bis. Fra i politici determinati a dare la fiducia a Conte c'è Clemente Mastella. Lavoro, dice, per il paese che vuole certezze. I nuovi responsabili potrebbero così aggregarsi intorno al MAIE, il Movimento per gli Italiani all'estero, che è già nel campo della maggioranza, e intorno ai socialisti. Non si esclude neppure la nascita di una lista Conte. Chi ha maggiori responsabilità, puntualizzano il segretario del PSI Enzo Maraio e il senatore Riccardo Nencini, è chiamato a esercitarle fuoriuscendo dalla logica dei duellanti. Noi, sottolineano, siamo tra i costruttori. Alla Camera, a sostegno del governo, dice Bruno Tabacci, presidente di CD Italiani in Europa, abbiamo raccolto le adesioni di 12 deputati. L'obiettivo, chiarisce, è una maggioranza non episodica. Giuseppe Conte non mi pare che abbia i numeri, incalza Matteo Renzi dopo aver aperto la crisi, ma se li avrà, auguri, è la democrazia. E dall'opposizione Matteo Salvini fa sapere che ci sono più arrivi che partenze. Tanti 5 Stelle seri, dice, stanno bussando alle nostre porte. La Lega, sottolinea Salvini, non presenterà la mozione di sfiducia a Conte, se la stanno presentando da soli. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora, come detto, veniamo all'andamento dell'epidemia. Oggi pomeriggio sono attesi come sempre i dati sul contagio della cabina di regia, poi dipenderà la nuova mappa del rischio per le regioni italiane. Intanto ieri ci sono stati 522 decessi, il tasso di positività è risalito al 10,7% e poco fa l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che l'RT è risalito ad 1,09 a livello nazionale. La campagna vaccinale pure procede, e questa è la parte positiva. I vaccini somministrati in Italia sono quasi 1 milione. Si discute ancora sulle categorie ammesse alla fase 1.
Italia verso 1 milione di vaccinazioni, pari a quasi il 70% delle dosi consegnate. Le regioni più veloci restano Campania, Veneto e Umbria, ma la tendenza è verso l'allineamento, con la maggior parte delle regioni che ha accantonato il 30% degli stock per le seconde dosi. Nell'attesa dell'approvazione del vaccino AstraZeneca e delle successive forniture, che come dichiarato dal commissario per l'emergenza Arcuri potrebbero permettere di anticipare la vaccinazione di altre categorie, oltre gli over 80 e gli over 60, suonano un campanello d'allarme i medici e gli operatori sanitari liberi professionisti che rischiano di essere esclusi dalla fase 1. Tra questi 73.000 dentisti e 80.000 assistenti di studio. Raffaele Iandolo, presidente dell'Albo Nazionale Odontoiatri.
Il problema è stato risolto in 13-14 regioni. Abbiamo chiesto al ministro in persona di farsi, come dire, portavoce per risolvere la questione anche nelle regioni che dovessero essere ancora, come dire, indecise o comunque ferme.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Stasera dunque arriverà la firma sul nuovo DPCM in vigore da domani. Le misure sono già state anticipate dal governo alle regioni, si conoscono, resta il sistema delle zone colorate, resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, resta anche la previsione di scuole superiori in presenza al 50%. Sentiamo.
Oggi il Ministero della Salute stabilirà in base ai dati del contagio i colori delle regioni, si utilizzeranno i nuovi parametri previsti dal decreto gennaio che il governo ha approvato mercoledì e che prevede che le soglie di accesso RT scendano a 1 per arancione e a 1,25 per rossa, ma si va in arancione anche quando la regione è considerata a rischio alto pur avendo un RT inferiore a 1. Stasera, dopo la firma del DPCM, dunque, entrano in vigore le nuove norme che confermano il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso, divieto di uscire dalla propria regione anche se gialla, apertura dei musei sì, ma solo in zona gialla e nei giorni feriali. Per quanto riguarda la scuola, si torna in classe da lunedì anche alle superiori, tranne che in zona rossa e con presenza dal 50 al 75%. Visite ad amici e familiari una volta al giorno, limitate al comune se in zona arancione o rossa, in due persone con minori di 14 anni. Gli impianti di sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar e nei ristoranti soltanto fino alle 18, poi sarà consentito il servizio a domicilio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora tutte queste chiusure, lo abbiamo capito ormai nelle ultime settimane, vanno di pari passo o dovrebbero andare di pari passo in alcuni casi con i ristori economici. Allora è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio per finanziare il quinto decreto ristori.
Sale a 32 miliardi il deficit aggiuntivo che il governo chiederà al Parlamento per finanziare il quinto decreto ristori e i nuovi aiuti economici per i soggetti colpiti dall'emergenza Covid. Ieri sera è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri che ha approvato anche una mini proroga al 31 gennaio dell'invio degli atti fiscali e di riscossione, un primo passo in attesa di un intervento più articolato in grado di attutire l'impatto delle oltre 50 milioni di cartelle sospese durante la pandemia. Il nuovo scostamento di bilancio dovrà essere approvato a maggioranza assoluta da Camera e Senato. Solo allora potrà essere varato il nuovo decreto ristori con il quale verranno fra l'altro prorogati la cassa integrazione, le indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello sport e gli aiuti alle attività penalizzate dalle chiusure come bar e ristoranti. Interventi ad hoc sono in arrivo in particolare per il settore dello sci e del turismo invernale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora cerchiamo di capire in particolare che cosa ne sarà della scuola tra ricorsi al TAR, decisioni delle singole regioni. Cerchiamo appunto di fare il punto.
Anche il TAR dell'Emilia-Romagna sospende l'ordinanza regionale con cui si rinviava l'apertura delle superiori al 23 gennaio, ordinanza che, si legge, comprime in maniera eccessiva, immotivatamente e ingiustificatamente il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola. Ieri, lo sappiamo, era arrivata la bocciatura invece da parte del TAR della Lombardia, che se non finisce in zona rossa, come molto probabile, dovrebbe riportare in classe lunedì gli studenti più grandi, che oggi a Milano hanno occupato altre due scuole, al liceo Lucchini e fra gli studenti che questa mattina ha occupato il liceo classico Tito Livio.
Pensiamo che sia l'ennesima delusione, continuiamo a vivere di promesse che non vengono mai mantenute, dobbiamo tornare il 7, dobbiamo tornare l'11, se noi siamo disposti ad aspettare ancora alcuni giorni, però chiediamo veramente che la situazione abbia una svolta, perché non ce la facciamo più, dobbiamo essere ascoltati.
La protesta anche in molte altre città, da Potenza a Napoli, da Genova a Bari. Lo ricordiamo, Piemonte, Lazio, Liguria, Molise e Puglia dovrebbero riaprire le scuole lunedì, ma in pochi fra i ragazzi ormai ci credono. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con le altre notizie andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Joe Biden ha presentato un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti sull'economia americana. Dobbiamo agire, agire subito, non possiamo aspettare, ha detto il presidente eletto. È di almeno 34 morti e centinaia di feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte l'isola indonesiana di Sulawesi. Almeno un hotel e un ospedale sono crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2.18, ora locale, con ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità. Con la cronaca adesso invece torniamo in Italia. Silvio Berlusconi, a quanto si apprende da Ambiente di Forza Italia, è stato dimesso stamattina dall'ospedale di Monaco, dove era ricoverato dal lunedì per alcuni controlli. L'ex premier è adesso tornato nella sua casa di famiglia in Provenza. E ancora andiamo in Piemonte, arresti domiciliari per una sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta. Sentiamo perché.
Gli aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l'emergenza Covid, negati a stranieri ed anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ricche. È quanto messo in luce dall'inchiesta della Procura di Vercelli, che ha portato all'arresto della sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta. La prima cittadina è ai domiciliari insieme ad un consigliere comunale, l'ex assessore Giorgio Carando. Sarebbero stati direttamente la sindaca e Carando a gestire gli aiuti alimentari per l'emergenza, distribuendoli illecitamente a famiglie con redditi oltre ai 7.000 euro, anziché ai veri beneficiari. Nella stessa operazione sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione in caserma anche un altro consigliere comunale, un ex dipendente e una quinta persona. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È in arrivo sull'Italia un flusso d'aria di origine polare proveniente dall'Europa centro-orientale, che porterà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul centro-sud, con freddo, vento e neve anche a quote collinari, in particolare su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sentiamo Claudia Pasquero, docente di oceanografia e fisica dell'atmosfera, al microfono di Laura Bettini, spiegare l'origine di questa perturbazione.
Il freddo che viviamo in questi giorni, o forse ancora meglio dire la grande variabilità di temperature che ci sono, dipende dall'intrusione di aria che arriva dalle alte latitudini, quindi dal polo nord. E questo si verifica quando una circolazione atmosferica che si chiama il vortice polare artico si indebolisce e permette proprio la fuoriuscita di aria verso le nostre latitudini. E questo vortice polare artico si indebolisce in media una volta ogni due anni. Una in realtà è riconducibile al riscaldamento climatico e in particolare al fatto che il globo non si sta riscaldando uniformemente, ma che ci sono zone che si scaldano più velocemente di altre.
13:14 minuti, siamo alla pausa per quanto riguarda Effetto Giorno, torniamo tra poco con tutte le altre notizie e poi anche con che fine ha fatto la sperimentazione della terapia al plasma. Ve lo racconteremo tra poco con il professor Menichetti, 349-238-6666, come sempre per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Da domenica quasi tutta l'Italia diventa arancione. Nuovo DPCM, no spostamenti tra regioni, chiuse palestre, cinema, teatri, scuole superiori al 50%. Crisi di governo, Conte riferirà alla Camera e al Senato. Lunedì e martedì parte la ricerca ai voti utili. Quasi 1 milione di persone ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Alcune regioni iniziano con gli ultra ottantenni. Calcio al via la penultima giornata di Serie A. Si parte stasera con il derby Lazio-Roma. Alle 13 e 16 minuti eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Proviamo a spiegarvi, a raccontarvi a che punto è la campagna di vaccinazione. 970.000 persone hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, quasi un sessantesimo della popolazione italiana. Ad oggi l'Italia ha acquistato e ricevuto 1.400.000 dosi, vuol dire che ne sono state somministrate il 70% del totale, una percentuale che varia naturalmente ogni volta che arrivano lotti di vaccini, Pfizer ma ora anche quello di Moderna. L'Italia è il 7° paese al mondo per numero di vaccinazioni, 1,48 ogni 100 persone. Davanti a noi ci sono, come è noto, Israele che è quasi al 25%, gli Emirati Arabi che sono al 15%, il Bahrain, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Danimarca. Dietro di noi tutti gli altri, compresi Francia, Spagna e Germania. Chi sta ricevendo per ora i vaccini? Il personale sanitario, prima di tutto, 734.000 persone, pari al 51% del totale. Vuol dire che un sanitario su due, medici o infermieri, si è vaccinato, una percentuale già importante, ma che sta salendo di ora in ora, di giorno in giorno. Più lenta invece è la vaccinazione degli ospiti delle RSA, 81.000 anziani, pari a circa il 16% del totale. Prima di tutto perché sembra più difficile raggiungere le strutture, tanto quanto è relativamente facile invece vaccinare negli ospedali dove è presente la catena del freddo e dove si concentrano i medici. C'è una terza categoria, 150.000 vaccinati di personale non sanitario, non meglio specificato. Sappiamo che può trattarsi di personale amministrativo degli ospedali, volontari delle ambulanze, per esempio, non classificabili come personale sanitario direttamente. Però in alcune città ci sono state dubbi e polemiche, per esempio per amici e parenti dei medici o altri imbucati che saltavano la fila ottenendo la dose che sarebbe spettata a qualcun altro. La prossima categoria da vaccinare di grande importanza è quella degli ultraottantenni. Fino ad ora ne sono stati vaccinati solo l'1,2% del totale, quelli che stanno appunto nelle RSA. Vaccinare i 4 milioni di persone con più di 80 anni è fondamentale, considerando che rappresentano il 61% dei deceduti per Covid. Quando saranno tutti vaccinati, tra qualche mese, entro aprile, speriamo, i decessi si ridurranno della metà. Hanno già detto di voler iniziare con gli ultra ottantenni prima del tempo il Lazio, il Veneto e l'Alto Adige, dove da oggi è disponibile già un numero per prenotarsi. Ne parliamo di questo, ma anche d'altro, col professor Francesco Menichetti, direttore dell'unità di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisana. Buongiorno e ben ritrovato, Menichetti.
Buongiorno.
Allora, parliamo con lei anche della sperimentazione della terapia al plasma, di cui lei che è stata affidata a lei qualche mese fa. Però vorrei iniziare con i vaccini. Abbiamo cercato di ripercorrere un po' la situazione. Lei si è vaccinato da qualche giorno, giusto?
Sì, esattamente, il 4 di gennaio.
Come sta?
Bene, direi talmente bene che ho dubitato di ricevere un vaccino.
Pensava al placebo.
Sì, ecco, ma no, non ricorre questa ipotesi,
certo.
Quindi sono fiducioso in attesa della seconda dose.
Le regioni stanno tenendo un 30% di dosi proprio per cominciare poi con la seconda dose, altrimenti si potrebbe avanzare ancora più rapidamente con gli altri vaccinati. Una cosa che però è stata sollevata, Menichetti, è questa: una campagna di vaccinazione con un forte onda di contagio in atto potrebbe essere un problema?
Beh, sicuramente sì, mi pare che anche il DPCM ultimo voglia tener conto di generare una situazione favorevole alla campagna vaccinale. Vede, finora ci siamo mossi negli ospedali, che è la situazione più favorevole, c'è la catena del freddo, sono bene organizzati e tanto abbiamo fatto 1 milione di vaccinazioni sui 6 milioni e mezzo di persone che sono oggetto della prima fase, cioè personale sanitario, RSA e ultra ottantenni. Poi mancheranno i 14 milioni dai 60 agli 80 anni e i malati con le comorbidità. È lunga la strada ancora. Abbiamo solo due vaccini vincolati dalla catena del freddo, la fornitura non è al momento sufficiente, l'organizzazione deve essere ottimizzata soprattutto a livello di alcune regioni.
Il problema, però, qual è il maggiore ostacolo che lei vede su questo percorso? Alcuri ha detto che arriveremo a 20 milioni di vaccinati, la cifra che stava, diciamo, la somma che stava facendo lei entro maggio. Qual è l'ostacolo maggiore?
Ci sono diversi colli di bottiglia. Il primo è avere a disposizione sufficienti dosi, forniture di vaccini autorizzati dalle agenzie regolatorie. Finora abbiamo Pfizer, BioNTech e Moderna, un po' poco. Il Regno Unito si è dotato anche discutibilmente di AstraZeneca, ma due sono poche, non bastano. Poi ci vuole un altro collo di bottiglia, la struttura organizzativa, che è vincolata da medici e da infermieri e da farmacisti addetti alle vaccinazioni, una macchina che funziona bene assieme alla catena del freddo in ospedale, ma che deve ancora essere messa a punto e rodata sul territorio per affrontare gli ultraottantenni, l'RSA e poi i restanti target della politica vaccinale. Terzo collo di bottiglia è, come dire, continuano ancora a mancare diversi elementi di giudizio sui vaccini che stiamo utilizzando, sulle due dosi e l'adesione alla campagna vaccinale, che all'inizio è stata entusiastica, va verificata poi
in corso d'opera. A proposito della questione delle dosi, cosa si dice un po' anche tra addetti ai lavori del vaccino AstraZeneca, l'unico pubblico, quello su cui puntava anche l'Italia, molto l'Europa, con milioni e milioni di dosi, che però ha avuto un parziale stop?
Beh, lì c'è un evidente problema. Il problema è quello generato dagli studi clinici che hanno dimostrato che l'AstraZeneca è maggiormente efficace con una schedula a mezza dose seguito da un richiamo a 21 giorni con una dose intera. Regno Unito, vaccino e AstraZeneca Oxford, lo ha comunque registrato con le due dosi piene. La sperimentazione su due dosi piene dà un'efficacia di poco superiore al 60%,
che non è molto.
Però che non è tantissimo, non è neanche pochissimo, ma intanto, come dire, loro si sono accaparrati i dosi e hanno avviato la campagna vaccinale. Non siamo di fronte a una situazione impeccabile, fuori di discussione, come conoscenze, come disponibilità, come verifiche.
Beh, questo però lo sapevamo, insomma, sono state fatte le corse.
Dobbiamo però quindi fare fronte, vaccinare il più possibile, essendo però anche capaci di monitorare quello che stiamo facendo. Adesso proteggiamo i 20 milioni italiani
di più vulnerabili,
a maggior,
certo,
rischio. Esatto, quello è un target serio. Poi l'immunità di gregge.
Abbiamo più tempo per arrivarci una volta che vedremo gli ospedali, speriamo, svuotarsi.
Abbiamo meno ricoverati gravi, meno morti, già è un grosso richiamo. A questo proposito, vaccinare chi ha avuto il Covid grave forse non è una priorità, qualcuno lo suggerisce, no?
Sì.
Chi è già stato male.
Però mi sembra che la maggioranza di voi dica che invece è meglio aspettare. Senta, professor Menichetti, lei è anche stato il punto di riferimento per lo studio Tsunami in Italia sull'efficacia della terapia al plasma ottenuto sui pazienti guariti dal Covid. A che punto è questo studio?
Beh, lo studio Tsunami è uno studio concluso dall'inizio di gennaio, 8-10 gennaio l'arruolamento è chiuso. E l'Istituto Superiore di Sanità sta analizzando i risultati che speriamo di avere in tempi rapidi, entro il mese di gennaio. Quasi 500 pazienti arruolati, metà al plasma, metà al gruppo di controllo. In questo contesto di attesa, diciamo, molto molto importante per uno studio che ha rappresentato l'unico forse modello di cooperazione nazionale sul tema tsunami che siamo stati in grado di realizzare, cominciano ad arrivare dalla letteratura internazionale qualche segnale positivo. Cioè il plasma, se usato precocemente...
Ecco, questo è importante. Su chi si usa il plasma?
Precocemente. Ecco, il plasma si usa un po' su tutti, oggi come oggi, a livello compassionevole, sul malato iniziale e sul malato anche grave, già in terapia intensiva.
Però i risultati migliori?
Sul precoce, cioè all'inizio della malattia, essendo una terapia antivirale, anticorpale, all'inizio della malattia pare essere più efficace, soprattutto se è un plasma ad alto titolo anticorpale.
Scusi se le chiedo di specificare un aspetto che può sembrare tecnico, ma all'inizio della malattia con sintomi, quando uno è in ospedale o anche se a casa?
Parliamo di pazienti sintomatici che richiedano il ricovero per la polmonite,
si
che però
siano subito
entro i 5 giorni dall'insorgenza della malattia, che debbano ricevere un titolo anticorpale uguale o superiore di neutralizzanti a 1-160, come garantisce il tsunami. Questo può dare loro giovamento.
Senta, professor Menichetti, molti si sono fatti l'idea che la terapia al plasma venga osteggiata, no, dal sistema ospedaliero per via degli interessi economici che spingerebbero per i vaccini o per altre cure farmaceutiche. Lei che cosa ne pensa? Cosa risponde?
No, bisogna come dire, fugare. Queste sono cose che non possono essere confermate. Allora, ci sono due errori che si fanno sul plasma. Da una parte considerarlo un presidio salvavita. Non lo è perché non lo ha mai dimostrato. Dall'altro, liquidarlo come sicuramente inefficace sarebbe un errore. Il plasma utilizzato nel tempo giusto e nelle modalità adeguate può dare giovamento. Il plasma è frutto di una donazione volontaria. In Italia il sistema di donazione del sangue è volontario, non è a pagamento, quindi va assolutamente preservato, ma un prodotto complesso da preparare, è molto chiaro, impegnativo. Se disponessimo delle gamma globuline iperimmuni sempre derivate dal plasma donato, in questo caso dal pus malmatico elaborate dall'industria farmaceutica, sarebbe un importante passo avanti per tutti. Quindi non bisogna demonizzare, voglio dire, anche l'apporto del potenziale industria farmaceutica che conduce queste sperimentazioni, ma le conduce, pensi lei, in Messico, negli Stati Uniti, cioè laddove si compra il plasma, laddove la donazione è a pagamento. E questo è paradossale, no? Noi abbiamo un sistema che è eticamente impeccabile, è autosufficiente, ma non abbiamo disponibilità di gamma globuline iperimmuni. Questo è un peccato, perché sarebbe uno strumento importante, chiaro, in attesa di questi monoclonali già celebratissimi, trombe di Gerico, ma che ancora dobbiamo vedere, perché insomma...
Per quanto riguarda, sì, insomma, l'Italia ci sono ancora delle sperimentazioni in corso e insomma, speriamo entro la prima metà dell'anno si possa arrivare a qualcosa di concreto anche sui monoclonali. Grazie, professor Menichetti, grazie per essere stato con noi. Adesso andiamo al volo, prima di chiudere questa prima parte, con un altro approfondimento che riguarda un tema che non c'entra nulla con quello di cui abbiamo parlato fin qua, riguarda il tema del ciclo dei rifiuti. Il Recovery Plan italiano stanzia 3,5 miliardi di euro, pochi secondo gli operatori e gli osservatori per un problema come questo. L'Italia è messa in mora, ci sono procedure di sanzioni per l'eccessivo ricorso alle discariche che, ed è questa la notizia, l'ultima novità, anche secondo la commissione che indaga, la commissione parlamentare sui rifiuti, sono spesso prive delle garanzie, delle coperture assicurative finanziarie, un far west davvero pericoloso. Raffaella Calandra.
Polizze a volte false, altre contraffatte, intermediari abusivi, coperture inesistenti o parziali, società straniere, ma anche buchi legislativi. È una deregulation a più livelli quella che emerge dalla prima relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche approvata dalla Commissione parlamentare sui rifiuti. Un quadro confuso, come la maggior parte dei documenti inviati dalle regioni, che innanzitutto richiederebbe un coordinamento dei controlli sia sugli aspetti ambientali ambientali che finanziari, che non si limiti, avvertono i relatori, ad una mera verifica cartacea. Da atti giudiziari e audizioni emergono infatti casi di danno erariale, come a Cavenago d'Adda dopo il fallimento di una società d'assicurazione rumena, o emerge il traffico di polizze assicurative false tra Romania e Bulgaria scoperto a Brescia, o ancora di quelle contraffatte che rimandano a società del tutto ignare. L'altra faccia di questi illeciti sono le difficoltà all'accesso delle garanzie da parte di istituti di credito o società assicurative, un po' per la durata trentennale stabilita dalla legge, un po' per le criticità del settore. E la stessa Banca d'Italia conferma alla Commissione che per il settore rifiuti è erogato solo lo 0,3% delle garanzie rilasciate dall'intero sistema. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Italia verso l'arancione da domenica. Nuovo DPCM, no? Spostamenti tra regioni, ancora fermi piscine, palestre, cinema, teatri, scuole superiori al 50%. Crisi di governo, il Presidente del Consiglio riferirà alla Camera e al Senato lunedì e martedì, parte la ricerca dei voti utili. Quasi 1 milione di persone ha già ricevuto la prima dose di vaccino, alcune regioni iniziano con gli ultra ottantenni. Calcio, al via la penultima giornata di Serie A del girone d'andata, si parte stasera col derby Lazio-Roma. minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ci sono diversi messaggi al 349-238-6666, molti, moltissimi, ma non c'è tempo sulla questione, per esempio, della terapia al plasma, che scatena, chissà perché poi, tutta una serie di ragionamenti, di complottismi, di istinti. Mi sembra che l'intervista con il professor Menichetti, che ha curato la sperimentazione, l'unica ufficiale in Italia su questo, sia stata è interessante e esaustiva, cioè, ha detto va bene, funziona, naturalmente non risolve tutti i problemi, non è sostitutiva di altre cure del vaccino, però adesso ce l'ha in mano l'Istituto Superiore di Sanità, vedremo, questo per fare la sintesi su questo. Leggo invece Max da Treviso che dice: scusate, ma i poveri camionisti che siamo in giro tutta la settimana, cosa ceniamo se ci tolgono anche l'asporto dopo le 18 con i ristoranti? E questo mi sembra effettivamente un bel punto. Adesso invece c'è quello di Alberto Rioli di Punto.
Il punto di Alberto Orioli.
La crisi si sta dipanando con i suoi rituali parlamentari. Sarà martedì il giorno chiave per la conta in Senato. Fino ad allora la tessitura di contatti, di profferte e perché no anche di vendette prenderà corpo in un crescendo di incontri e contatti più o meno segreti. Un altro dei tratti da Prima Repubblica, peraltro necessario alla riservatezza che è garanzia di ogni negoziato. Un bel ripensamento per i paladini dello streaming, con quel suo tratto di arroganza e ingenuità, di cui però nessuno ha chiesto mai scusa. Un non nulla rispetto alla derapata ideologica di un eventuale governo che dovesse vedere insieme i 5 Stelle e Mastella, i grillini e qualche ex berlusconiano. A parte questo che è quasi folklore, i tempi sono decisivi. Lo ha sottolineato con forza il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'Italia è in bando nel momento peggiore della sua storia recente. Tra i motivi per cui bisogna rendere subito operativo il governo c'è anche la corposissima dote di decreti attuativi. Per la sola legge di bilancio ne sono previsti 176 e 94 hanno a che fare con scadenze da rispettare su cui siamo già in ritardo. Insomma, viviamo in una nuvola di parole angoscianti. I fatti sono altri, che degli oltre 300 decreti attuativi complessivi ne sono stati adottati finora poco più del 30%.
E va bene, adesso alle 13:37, giornalista di Radio 24, conduttore di 2024, ecco noi, ladies and gentlemen, Enrico Pagliarini. Ciao Enrico.
Buon pomeriggio, rullo di tamburi però
rullo
mancava.
Rullo di tamburi, manca, adesso la prossima volta ci attrezziamo. Enrico, quanti utenti ha WhatsApp nel mondo?
Grosso modo 2 miliardi.
Non male, parecchiuzzi. Che cosa succede? Che il garante della privacy, quello italiano, ha mosso l'autority europea su una questione che riguarda le nuove regole della privacy annunciate da WhatsApp. Io personalmente ho visto, mi è apparso qualcosa, credo di aver cliccato anche, però ci ho capito molto poco. Di che si tratta? Perché se ne parla, Enrico?
Allora, periodicamente quasi tutte le società aggiornano le proprie policy di privacy. per mille ragioni. WhatsApp ha deciso una serie di cambiamenti che saranno, a secondo di quello che dicono loro, efficaci per tutti i paesi extraeuropei, perché per quanto riguarda
noi,
l'Europa,
diciamo,
non cambia nulla, però hanno cambiato la policy per tutto il mondo, cambiando alcune parole. E quindi a tutti sta apparendo questo messaggio che devi accettare entro l'8 di febbraio. Se non lo accetti non potrai più utilizzare WhatsApp. Il garante della privacy dice sostanzialmente che questa policy privacy è poco chiara. A parte che sfido...
Strano.
Perché... Cioè, no, sfido chiunque a trovare una privacy policy che sia chiara. Però effettivamente, visto che il GDPR dice che l'utente va informato ma deve capire quello che accetta, il garante della privacy italiano dice qui non ci si capisce nulla, è molto complicata, e ne parleremo anche tra i garanti europei, visto che tutte le autorizzazioni WhatsApp, che è di Facebook, le ottiene dal garante privacy irlandese, perché ha sede in Irlanda, la sede europea. Quindi, diciamo, approvato tutto in Irlanda, vale per tutto il resto d'Europa. E quindi diciamo che possiamo attenderci eventuali anche decisioni, oppure WhatsApp potrebbe cambiare di nuovo la privacy policy per quanto riguarda i cittadini italiani. WhatsApp, o meglio Facebook, ha ribadito ieri che per i cittadini europei non cambia nulla, perché siamo protetti dal GDPR. Però il garante della privacy non è che ci creda molto.
Ti chiedo cosa si dice un po' anche tra detti ai lavori, cosa succede, WhatsApp cambia, non cambia, perché si parla di una migrazione verso altri social, eccetera.
Sì, sta succedendo. Allora, buona parte di questa migrazione, in modo particolare verso Signal, che è un'applicazione che tutela tantissimo la privacy americana, ma è di una fondazione, un po' come Wikipedia. Tutto è partito perché di fronte a questo cambiamento di policy, che appunto vale per ad esempio gli americani, Elon Musk ha scritto in un tweet: usate Signal. Elon Musk è seguito da milioni di persone e tutti si sono buttati a utilizzare Signal, che esiste da tanti anni, è un'applicazione fatta benissimo, funziona benissimo, ed è più o meno come WhatsApp. Quindi buona parte dei, chiamiamoli, problemi nascono da lì. Per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, molti esperti dicono che effettivamente non cambia nulla. Però a questo punto noi, visto che il garante si è un po' allarmato, attendiamo eventuali notizie. Però penso che sia abbastanza credibile che cambierà poco. Certo è che questo cambierà poco per quanto riguarda l'Europa. Certo è che questo può essere un momento di riflessione in cui uno potrebbe dire: beh, visto che a Facebook, se uno è iscritto a Facebook, già tante cose gliele suggeriamo, già tante informazioni gliele diamo, potrebbe essere un'occasione per utilizzare un'applicazione alternativa. Ce ne sono tantissime. Poi è vero che bisogna trovare un compromesso, perché se tu usi un'applicazione dove non c'è nessuno,
con chi ci parli, no? Va bene, chiarissimo come sempre, Enrico. Grazie Enrico Pagliari.
Grazie a voi.
E va bene. So perché, ma la sensazione è che ne riparleremo di questa questione qua di WhatsApp. C'è Carlo Genta. Sì, ciao Carlo.
Ciao.
Allora, che si dice stasera? C'è l'anticipo, tra l'altro, di quelli di un certo livello, no? Del campionato di Serie A.
Sì, che ti riguarda anche da vicino in quanto tifoso giallorosso.
Se riesco a vedere la partita, perché se come riesci. Ti dicevo, con Sky ultimamente c'è un problema con la Roma. La frequenza, non sto scherzando, non riesce a trasmettere in tutte le città, insomma, la partita della Roma. Però qui gioca in casa la Lazio, quindi
qui gioca in casa la Lazio, magari riesce a vedere. Quindi quando giochi in casa la Roma meno, comunque giochi in casa la Lazio per il calendario, tanto l'Olimpico sarà comunque vuoto da una parte o dall'altra. 20:45 questa super partita che apre peraltro un penultimo turno di andata al quale si domandano molte risposte, magari ancora non l'assegnazione del titolo platonico di campione d'inverno, però c'è una partita chiave che si gioca domenica sera e che è Inter-Juventus 20:45 San Siro, con il Milan alla finestra, perché il Milan giocherà lunedì sera in posticipo a Cagliari, quindi ci sono questi tre incroci molto importanti per il campionato, a cominciare da stasera. Un derby molto spagnolo, molto poco romano, si è notato da più parti come i calciatori romani di Roma e Lazio siano razzi in via d'estinzione, cioè solo Pellegrini nella Roma. non sono più i tempi di Totti, De Rossi, Nesta e compagnia bella, però comunque rimane pur sempre, credo che questo interessi il giusto ai tifosi. Poi ne sentiremo un paio di illustri, Roncone e Mauro Mazza, per farli giocare al derby, e credo che ai tifosi il passaporto di chi indossa la loro maglietta interessi il giusto.
Invece per i milanisti domenica sera potrebbe esserci un allungo interessante, no?
Tra domenica e lunedì, perché
sì, certo.
Sì, perché sai, Inter-Juventus comunque il padre di tutti i confronti diretti tra le due favorite per il titolo. Momento difficilissimo leggere una favorita in queste due squadre. In entrambi i casi ci sono delle assenze, probabilmente un po' più pesanti quelle per la Juventus, tanto che mancando De Ligt dovrebbe giocare Chiellini per cercare di arginare lo strapotere di Lukaku. Però comunque è molto difficile leggere una favorita in questa partita.
Va bene, grazie Carlo.
Ciao Alessio.
Tutte partite da vedere e da raccontare oggi pomeriggio, tutti convocati naturalmente come sempre. Noi invece siamo all'ultima pausa e poi c'è Giulia Crivelli con i giornali internazionali Effetto Mondo.